Добрый день, дорогие товарищи. Я приветствую всех вас на всех наших группах, континентах, где вы собрались сегодня в этот особый день, потому что сегодня у нас существует не только наша эта беседа часовая, но и другие ваши встречи со всеми нашими товарищами во всем мире, тем более в преддверии к большому международному конгрессу, который у нас ровно через месяц состоится. Так что мы все находимся в подготовке к нему, и те темы, которые будут затрагиваться на конгрессе, мы изучаем сегодня практически каждый день на наших утренних уроках. Я надеюсь, что и от них часть вы, по крайней мере, слышите и вместе с нами находитесь. А мы идем с вами по развитию той же темы. Сегодня продолжение темы, той, которую мы начали в прошлый раз, восприятие реальности. И тема самая болезненная, самая большая, я думаю, что она даже самая интересная, потому что она на сегодняшний день и среди ученых, и вообще встречает очень много откликов, отзвуков, люди очень живо реагируют на это, потому что, несмотря на то, что мы живем в мире наших ощущений, но мы не представляем себе, насколько это все условно. Если Эйнштейн сделал определенный переворот в этом, поставив наблюдателя относительно той картины, которую мы наблюдаем, что как бы все-таки зависит от наблюдателя, что происходит относительно него и от скорости совместной, относительной между наблюдаемым объектом и наблюдателем может меняться много чего, то мы идем еще дальше. Мы говорим, что не просто время меняется, или какая-то линейная скорость, или расстояние, или величина, размеры, длина измеряемых объектов. А вообще все наши наблюдения, они все условны. И практически то, что мы наблюдаем, не имеет никакого вообще образа. А весь этот образ, он оформляется у нас, именно в наших органах ощущений, в наших границах. Если бы наши органы ощущений имели бы своих границ, то мы бы не могли бы вообще бы сформировать в себе никакую картину восприятия реальности нашей или иной какой-то, потому как именно обладание ограниченными количествами чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания, вкус, эти ограниченные 5 органов чувств, они, в общем-то, и дают нам картину, в которой мы себя ощущаем, и которую мы можем этими же органами чувств исследовать, записывать, воспроизводить, из этого строить наши науки. То есть все наши науки...
Questa sarà la nostra scienza. Quindi la scienza è la conseguenza di questi nostri organi sensoriali che, dove noi esistiamo.
Если мы их расширяем с помощью определенных приборов, микро или макромеры.
Nel mondo microscopico o macroscopico, ma in sostanza con tutte queste interpretazioni dei nostri organi sensoriali c'è la coscienza, non soltanto questi organi ci servono. Quindi la Kabbalah inizia con quello che lo libro dello Zohar ci descrive. Per prima cosa, questa settimana sarà interessante, con un paragrafo molto interessante che c'è scritto nel libro, che si chiama Il Nuovo Zohar, è un aggiungimento dell'inizio della Torah, della Bibbia. Nel libro dello Zohar ci si descrive, immaginate più di 2000 anni fa, si descrive là che la terra è rotonda, che gira intorno al sole, e la gente che sta da una parte giorno, dall'altra parte invece notte, e così, e la conseguenza del giro della terra intorno al sole corrisponde ai vari stagioni. Ci sta lì queste cose? Lì ci saranno, lo voi vedrete come sono descritte. Cioè, la cosa interessante, come nello Zohar, durante gli anni, migliaia di anni, che per adesso sono destinata. E i cabalisti all'epoca non l'avevano scritta non per quella generazione, ma per adesso. E si spiega semplicemente che esiste. E insieme vicino a questo, anche altri dettagli della nostra vita quotidiana, della nostra esistenza, giorno dopo giorno. Ecco, la Kabbalah semplicemente ci spiega della materialità, e spiega così che la realtà non c'è, esiste soltanto una forza che comanda e che esiste dentro di noi. Questa forza costruisce dentro di noi, con l'aiuto degli organi sensoriali, lei anche regola la forma di che si immagina sotto forma di questo mondo. Quindi io interpreto soltanto le forze attraverso i miei organi sensoriali. Quindi, se per esempio esiste la nostra testa, e dentro la testa c'è la vista, l'udito, chiedo scusa, il busto, il tattico, vario tipo, uditivi e così via. Dentro di noi c'è 5 organi sensoriali che ricevono la informazione, e questi organi sensoriali lavorano. Qui sono anche le mani, io li disegno, non solo le mani, ma tutta la superficie del nostro corpo. 5 organi sensoriali. Questi 5 organi riceve tutti questi segnali, attraversano il cervello e si proiettano sullo schermo. Parte dietro della testa c'è come un'impostazione di proiezione, e a noi come ci mostrassero di un film. Quindi noi, parte posteriore del testo, del cervello, vediamo l'immagine, quello che accade, per dire, di fuori, ma non accade dentro, ma all'interno. Ma di fuori non c'è niente, di fuori c'è soltanto la luce, cioè, continua, senza limiti, questa forza che si interpreta con i nostri sensi organi sensoriali, e questo mondo accade soltanto dentro di noi. Ma a noi sembra che, riguardo a ciò che c'è dentro di noi, sembra che c'è tutta questa immagine che c'è dentro la testa, ci sembra che si trova al di fuori. E poi, in maniera molto chiara, tutti gli oggetti che vediamo ci sembrano fuori, la materia inanimata, vegetale, che si trovano così nelle connessioni tra di loro, come la vita, morte, cioè accade qualunque cosa, tutto quello che accade in questo mondo sembra reale, e invece accade tutto dentro di noi. E il libro dello Zohar spiega con semplicità, e nonostante questo per noi è molto difficile interpretare questo. E c'è l'atteggiamento dei saggi antichi, che interpretiamo quello che accade come realtà, e poi c'è un altro approccio moderno, scientifico, e poi c'è quello cabalistico. Questi approcci verso la realtà si dividono secondo Newton, secondo Einstein, Huberit, in dipendenza di quanto noi osservatori osserviamo il processo. Se fino a Newton, includendo Newton, le sue teorie, che quello che osserviamo accade veramente così, cioè il tempo è un parametro evidente della nostra esistenza, e Einstein invece ha contraddetto questo e ha dimostrato che il tempo dipende dalla velocità degli oggetti e dell'osservatore. Così si chiama anche il suo lavoro, l'elettrodinamica dei movimenti degli oggetti. Negli anni circa 35, quando era già chiarito che non esiste semplicemente un'interpretazione secondo l'Einstein, ma tutto dipende dall'osservatore, ma non in base solo all'osservatore che cambiano gli oggetti, e in base a questi oggetti che può cambiare l'oggetto, non è più come Einstein. Adesso si dice che l'osservazione è qualcosa di mezzo tra l'osservatore stesso e l'oggetto osservato, cioè anche l'osservatore cambia l'oggetto e quindi appare qualcosa di mezzo tra di loro. Sapete come quando negli ultimi tempi si parla che noi osserviamo una parte dell'universo, quindi noi già includiamo i nostri cambiamenti, le nostre influenze, quindi se noi lo osserviamo ci influenza a sua volta alla nostra osservazione. Quindi semplicemente il contatto con una parte della natura porta che cambia contemporaneamente e l'oggetto osservato e l'osservatore stesso, e risulta qualcosa, una cosa di mezzo, qualcosa di che entra in contatto con sé, l'oggetto osservato e l'osservatore diventa una cosa unica, e questo ci viene chiarito e ci spiega la teoria di Huveret. Quindi se l'osservatore osserva qualcosa, un fenomeno per esempio, allora non è che osserva al di fuori ma dentro di sé, quindi ci descrive in che maniera queste proiezioni sono dentro di lui e in che maniera lui li può interpretare. Quindi è una costruzione complessa che è formata non di due ma di terzo elemento, come quindi ci si dice che anche se guardiamo l'universo noi andiamo ancora più avanti, che non c'è proprio questo concetto di esistenza al di fuori di noi, qualche universo, qualche oggetto, questo tutto esiste nelle nostre immaginazioni, ma le nostre immaginazioni sono basate soltanto sulla nostra parte interiore, cioè il desiderio. Se noi questo desiderio lo possiamo cambiare e lo possiamo condurre, comandare, allora vedremo quanto dipendiamo da esso e siamo comandati da lui, e possiamo anche determinare quello che noi possiamo desiderare. Quindi le immagini al di fuori di noi non esistono, ma cambiando i propri desideri, i parametri e proprietà, noi possiamo cambiare i nostri mondi all'interno di noi e interpretare totalmente un'altra cosa che interpretiamo oggi. Sapete come in tutti questi film di ultimi giorni di fantascientifico, dove tutto veramente cambia e si fonde, e tutte queste immagini che cambiano. Ecco, la Kabbalah descrive questo e ci parla da tanto tempo e parla di questo in maniera molto seria, che in sostanza si basa su un semplice esempio per dire, per capire questo, che al di fuori di noi esiste soltanto la luce semplice, senza nessuna forma, la sua qualità è l'adazione, è l'assoluta adazione, noi siamo creati nella proprietà di ricevere, come questo ce lo spiega la scienza della Kabbalah, dalla luce in maniera opposta alla luce, e questa qualità di ricevere che è opposta alla luce noi la interpretiamo in maniera contrasta, di inversione all'interno di noi, sotto forma delle immagini che praticamente sono immagini delle nostre incongruenze con la luce, la nostra corrispondenza con la luce, questa ombra oppure non corrispondenza tra noi e la luce, tra di noi, tra le proprietà nostra e quella della luce, questo è in realtà l'immagine del nostro mondo. Quindi il mondo è molto condizionato, un'immagine condizionata di alcune proprietà su alle altre, quindi la proiezione delle qualità, ma proiezione delle nostre proprie qualità. Se noi cambiamo le nostre qualità a similitudine della luce, quindi noi vedremo questo mondo illuminare, noi lo avvicineremo sempre di più verso la qualità della luce, tanto quanto smetteremo di sentire buio, contrasto, formato di qualche cosa, oggetto inanimato, vegetale e umano che cambia, che nasce, che muore, non ci sarà più questo, tutto questo. Noi usciremo fuori di questi limiti della nostra interpretazione e cominceremo a interpretare la luce così come è al di fuori di noi, senza nessuna forma. Come è possibile questo? Ma che vuol dire interpretare altre forme? Questo noi purtroppo non possiamo sapere. Lo Zohar ce lo descrive sotto forme diverse, immagini, quadri. Perché? Perché descrivendoci questi quadri, senza capire esattamente, lo Zohar ci descrive lo stato del nostro mondo quando noi sentiamo ciò che sentiamo oggi, inanimato, vegetale e animale, e tutti i fenomeni che accadono intorno a noi, e poi continuiamo in avanti, ci porta piano piano, gradualmente, nella sensazione e nella interpretazione che noi dobbiamo attraversare. Se noi cambiamo le nostre proprietà dall'egoismo della ricezione alla dazione, secondo la legge ama il prossimo come te stesso, quindi se usciremo fuori da sé, da questa proprietà egoistica, innalziamo al di sopra, allora noi vedremo totalmente un altro mondo, il mondo della luce. La cosa interessante è che i grandi cabalisti Rambam, che è XI secolo, lui ha scritto che tutta la natura del nostro mondo si trova al di sotto della luce, della velocità della luce, ma tutta la natura superiore, cioè non intrappolata in questi oggetti materiali, si trova al di sopra della velocità della luce. E questa, verso questo noi dobbiamo arrivarci. Ci scrive così Bala Sulam nel suo articolo Introduzione al libro dello Zohar. Il conseguimento del mondo spirituale. Come per esempio la vista che noi vediamo davanti a noi, un mondo grande, che è scritto 2000 anni e qualcosa. La nostra vista, che vediamo questo mondo con tutti i suoi riempimenti, ma in realtà non vediamo tutto questo. Questa immagine appare all'interno di noi, altrimenti, con altre parole, parti posteriori del cervello, c'è un occhio, si intende con una macchina fotografica, una macchinetta, e ci descrive tutto ciò che sembrerebbe al di fuori di noi, e per questo ci ha fatto dentro di noi uno specchio, occhio speculare che gira tutto ciò che interpretiamo qua dietro, ecco qui, la parte posteriore, come se ci fosse un'immagine, un'immagine speculare, come una linza, come una lente che inverte l'immagine, e quello che mi si proietta qui dietro, che mi si sembrasse al davanti da me. E anche se noi vediamo questo al di fuori di noi, e quello che vediamo dentro di noi, ma non è realtà, capiamo che questa è un'illusione, tutta quanta si trova all'interno di noi, noi dobbiamo ringraziare al comando del Creatore la luce che ci dà tutto questo, perché ci ha creato questo specchio all'interno del cervello per farci vedere ciò che sembrerebbe al di fuori di noi. Tra un po' spiegheremo perché. Quindi lui, questa illusione, qualcosa, tra virgolette, al di fuori di noi, il Creatore ci ha dato la sensazione e il conseguimento di misurare ciò che sembra al di fuori. Senza questa possibilità perderebbe la maggior parte del nostro conseguimento, perché sono basati sul fatto che noi osserviamo di fuori. Vi immaginate se non ci fosse questo? Per noi ci rimanerebbe soltanto una psicologia nuda, vuota, senza niente. Quindi noi, le mie immagini interiori che io sento, io osservo di fuori, io li posso studiare, investigare, mi posso rapportare verso di loro come qualcosa di oggettivo, che come se sembrerebbe al di fuori, ma quando io costruisco su questo le mie misurazioni, la mia scienza, allora io che faccio? Io con questo faccio, conseguo questo meccanismo interiore che è costruito dentro di me. Piano piano, io ancora non lo so, perché uno scienziato non sa dove arriverà prima o poi, ma in sostanza la tappa successiva, dopo il Newton, Einstein, Hubert, e adesso parla Kabbalah, che arriveranno verso questo, gli uomini vedranno che questa è un'interpretazione falsa di quello che noi osserviamo. Questa immagine illusoria esiste per farla convertire dall'immagine esteriore verso il conseguimento della luce stessa. E così arriveremo al mondo spirituale. Questo è in avanti, che è basata questo conseguimento soltanto sulla qualità, proprietà di dare, che in sostanza la Kabbalah ci permette di acquisire, e allora senza nessun ci liberiamo di tutte queste illusioni che esistono qui e vengono disegnate qui, e capiamo chiaramente che tutto questo è un'illusione e esiste dentro di noi, e noi la interpretiamo essendo all'interno del nostro cervello, e inizieremo a sentirla come dentro all'anima. Quindi tutto questo mondo, al posto di questo mondo illusorio, di questo mondo, vedremo totalmente un'altra cosa. Quindi qui la nostra anima, il Kli, si riempirà di luce, e in base a questa luce che è simile, nella sua similitudine, noi in base a questo sentiremo. Questa immagine ci si manifesterà sempre di più, qui esiste la luce, Ormakif cosiddetto, che luce circostante, qui poi c'è il nostro desiderio, l'anima, e l'anima si riempirà di questa luce, non c'è nient'altro. Nell'anima esiste, tranne l'anima esiste inanimato, vegetale, animale e umano. Nell'anima invece esiste 125 gradini, desideri, 613 desideri e altre parti, e quindi il riempimento con la luce e la composizione tra di loro, con le varie sensazioni, richiamano dentro di noi una interpretazione di una vita spirituale superiore. Ecco, praticamente verso questa vita spirituale noi dobbiamo arrivarci. Per questo lo Zohar ci descrive ciò che c'è all'interno dell'anima sotto forma di cadute, di salite, se accade con la luce e delle sensazioni interiore. Ma questo sembra come se si cambiasse, come se fosse al di fuori. Qui c'è un'altra cosa interessante, un proverbio interessante. Quando noi sentiamo questo dentro di noi, piano piano, ci concentriamo dentro, verso dentro di noi, sentiamo che e questo accade soltanto all'ultimo gradino del desiderio, quando noi conseguiamo totalmente la similitudine della luce, e allora noi ci troveremo semplicemente in uno stato dove tutti i desideri sono totalmente riempiti di luce, e la luce che comanda con il desiderio, e questo stato si chiama la fine della correzione, la correzione di questo desiderio. All'inizio era egoistica, poi abbiamo cominciato a correggerci lungo i 125 gradini affinché non sono diventati altruistici, e poi piano piano arrivare fino al totale similitudine con la luce. E con questo stato si chiama la correzione finale, la correzione totale. Ma questa anima generale comune, che include tutte le nostre anime, si chiama anche Adamo. Su questo finisce la sua preparazione del fatto che quello che accade dietro questo limite, lo Zohar, e nessun'altra scienza. Tutto quello che noi abbiamo studiato della interpretazione del nostro linguaggio si trova a un livello molto piccolo. Se noi disegniamo qui, vediamo un attimo con un altro tipo di inchiostro. Se qui per esempio c'è il mondo dell'infinito, poi Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Ezra, Assia, e poi questo mondo, allora noi soltanto possiamo interpretare la realtà nella cosiddetta Binah del mondo Atzilut, cioè tutto ciò che c'è qui a livello del Binah, mondo Atzilut. Noi non sappiamo il che c'è dopo. Soltanto sotto la Binah mondo Atzilut noi interpretiamo i suoni, le immagini, le reazioni, e da qui in poi il mio stato senza, qui non c'è più immagini. Da parte della materia non sentiamo le reazioni, e iniziando dalla metà della Binah del mondo, poi vediamo qui ci sono delle lettere, interpretazioni, reazioni e azioni. Per questo lo Zohar e tutti i libri cabalistici, anche se ci descrivono tutto il nostro movimento fino al mondo dell'infinito, ma questo movimento dal nostro mondo fino al mondo dell'infinito e in realtà si trova fino a questo livello della Binah, alla metà della Binah, che esiste nel mondo dell'Atzilut fino a questo stato qui, ma da qui in poi non si sa quello che c'è. Ugualmente c'è la domanda dell'ignoto. Ma praticamente sono gli stessi gradini, ma per arrivare agli ultimi gradini della correzione si parla di ciò che non si sa. Per questo la Kabbalah non parla e non lo possono descrivere, non sappiamo perché non lo possono descrivere, e perché là non esiste la possibilità di immaginare né sotto forma di lettere, immagini, suoni, sotto forma di niente, non si può descrivere quei stati. Questa parte che si rapporta, qui lo Zohar invece ci descrive, non dal nostro corpo, dal nostro mondo, come abbiamo parlato qui, nella nostra interpretazione come parlano i fisici, si intende quando arriveremo a questo stato futuro, quando totalmente ci riempirà, allora ci parla così, non guardando il fatto che vediamo al di fuori, chiaro, invece tutto c'è dentro il nostro cervello, così nell'anima, nonostante li vede nella dazione, come se si trovasse qui, loro non hanno nessun dubbio che si trova all'interno e non nel colui che dà, in quanto non ho le forze di descrivere ciò che nel libro dello Zohar. Quindi non si può dare il fatto che c'è al di fuori delle nostre sensazioni, delle nostre abitudini, come per dire una buona mentalità. Per questo la nostra scienza moderna che parla dei oggetti paradossali, dei fenomeni paradossi, che invece di bruciare qualcosa invece accade chissà che cos'altro, che si trova in una particella che si trova in due posti diversi contemporaneamente, quindi questi fenomeni per la materia si perdono e sono paradossali. Quindi piano piano ci avviciniamo allo stato quando veramente vediamo che tutto questo è soltanto nella nostra illusione, e questo si chiama una forza speciale che si chiama la luce superiore. Così hanno chiamato i cabalisti questa forza superiore, che la luce è la base di tutta la vita. Per questo l'hanno chiamata questa forza anche nella spiritualità. Allora forse facciamo qualche domanda. Specialmente ci chiede da Carmen da Tenerife, da Spagna. Lei ci dice che illusorную какую-то реальность. Можем ли мы possiamo noi influenzare su questa illusione con i nostri desideri? E che cosa è realmente la realtà? Certo che possiamo, noi ci troviamo nello stato che si trova il nostro mondo, questa nuvola piccola, questo è il nostro mondo, ma poi c'è il mondo spirituale, Asiya, Yetzirah, Bria, Hatzilut. Io lo disegno un po' più grande perché è basilare, che è azione, poi Adam Kadmon e poi il mondo dell'infinito. Il mondo dell'infinito, cioè esiste una grande quantità di livelli, di interpretazioni, di tutto quanto, quali livelli, questo mondo, io chiedo scusa che disegno e scrivo non in spagnolo, questo è il nostro mondo, poi Asiya, Yetzirah, Bria, Hatzilut, Adam Kadmon, perché l'immagine del sistema che si chiama uomo, Adamo, Adam Kadmon, ma questo invece è il mondo dell'infinito, mondo dell'infinito. E adesso qual è la differenza tra questi mondi? Io quando totalmente, come per dire, mi innalzo, mi elevo dalle mie illusioni terrene e dentro nell'interpretazione all'interno del proprio desiderio, non nell'illusione, allora si dice che entro nel mondo della Sia, cioè il mondo della Sia io inizio ad interpretarlo nella mia anima e comincio a capire che cosa è, e tutte le mie interpretazioni precedenti erano illusorie. Per questo il nostro mondo si chiama anche il mondo ci innalziamo ad altre interpretazioni e percezioni. Qui io acquisisco, per esempio, il 20% della mia percezione. La seguente io interpreto nel mondo delle Zira, la seguente ancora il mondo del Bria, cioè ogni volta aumento la verità della mia percezione. Nel mondo dell'infinito 80%, e nel 100% nel mondo della Dankadmon, dove è infinito, è unito con il mondo dell'infinito, che è totalmente connesso con tutto il sistema. In che consiste la correzione? Consiste nella similitudine con la luce. Questo qui è aperto con i suoi stati, e questi livelli sono dei filtri sul cammino della luce superiore, come se filtrasse se stesso, così tanto che quando arriva al nostro mondo io già non sento più niente. Per me qui è zero quantità di luce. Quando mi innalzo al di sopra, allora qui io ho 100%, cioè tutti i movimenti nostri dall'alto verso il basso verso l'alto sono nella similitudine oppure nella non similitudine. Ecco, quando l'anima scende dall'alto verso il basso in ogni mondo, questo significa percentuale smette di essere simile alla luce. Qui era totalmente 100% simile alla luce, poi 80, 60, 40, 20 e 0. Tutto cambia in base al desiderio egoistico oppure altruistico e la sua similitudine con la luce. Quindi comandando, coordinando, guidando con i propri desideri, li facciamo diventare simili alla luce, noi ci innalziamo su questa scala. Ed in questo consiste la scienza della Kabbalah, come ricevere la luce per sé. Kabbalah significa ricevere. Che cosa ricevere? La similitudine della luce. Se io sono diverso dalla luce, io sono vuoto con la luce. E nel nostro mondo questa è la cosa più importante, la legge più importante, la legge della similitudine. Che gli oggetti si allontanano, si avvicinano, anche la gente, in base alla similitudine. Questa legge è la più forte, discende dal fatto che c'è luce e desiderio, che all'inizio sono opposti, ma nello stato finale devono arrivare alla similitudine completa. E in questo modo, nell'avvicinamento e nella fusione tra di loro. E per questo tutto il nostro lavoro consiste nel comandare con questi desideri così che essi diventassero più simili alla luce. Per questo la scienza della Kabbalah parla soltanto di questo, come più prima possibile di diventare simile alla luce e di arrivare al suo infinito. E allora noi smetteremo di differenziare la nostra esistenza dentro al corpo, ma la sentiremo già qui. che si trova al di fuori di questi limiti. Nel mondo della Sia sentiremo che i nostri stati che erano in questo mondo, in questo corpo, non erano i nostri stati, che il nostro corpo non aveva proprio alcuna importanza. Se io mi sono arrivato fino a un certo livello, per esempio qui al mondo dell'Azalut, ad riempirlo con la luce e con questo punto, allora il mio corpo può esistere quanto vi pare nel nostro mondo. Io esisto con la mia anima nel mondo dell'Azalut a questo livello più superiore, ma non a livello del nostro mondo. Per questo il corpo muore dopo che ha finito il suo cammino nel tempo, ma l'anima rimane senza preoccuparsene del corpo, che non lo sente più, come se tagliassi da sé stesso le parti vegetative, diciamo i capelli e le unghie. Io non sento dolore, perché a livello animalesco la parte vegetale non si sente, perché è un altro livello. Così anche rispetto al mio livello umano non si sentirà come una perdita la morte del corpo. Questo noi dobbiamo arrivare fino alla nostra esistenza nel nostro corpo, per non dispiacerci cosette metamorfosiche, ma se no il nostro ultimo stato della correzione del mondo dell'infinito. La questione è che tutti questi innalzamenti noi dobbiamo passarli essendo nei nostri corpi, sì, perché essendo dentro al corpo ci dà la possibilità di innalzarci da un gradino all'altro, perché noi quando ci innalziamo l'anima, quando si eleva, ecco, io mi sono elevato a un determinato gradino, per esempio, ma poi che sotto di noi, ecco, per innalzarci al di sopra io non posso da solo così, ma io devo ritornare a questo mondo e innalzarci in un gradino superiore, poi di nuovo ricadere in questo mondo e risalire ancora più su. In sostanza io cado e mi innalzo sempre di più. Ecco, questo accade così. Quindi il nostro mondo ha questa importanza colossale, ma in realtà è il più insignificante. Non si può paragonare a dei stati spirituali, dei mondi superiori. Per essere indipendente nel mio innalzamento spirituale io devo innalzarmi, perché per questo da una parte è così necessario per qualunque innalzamento più ripido e più grande, fino all'ultimo gradino, anche quello più ultimo che sia. Ecco, io per esempio trovo qui, da questo gradino io devo cadere giù fino al nostro mondo, e da qui io mi devo innalzare verso l'alto. Per questo, fino alla fine della nostra correzione, il nostro mondo ha questo apprezzamento, questo valore. Ecco, se noi non finiamo la nostra correzione nella nostra vita, noi siamo obbligati a ritornare in un'altra vita e continuare. Andiamo avanti. Domande che ci fanno i nostri ascoltatori da Vilnius. Lì c'è tante persone che sono radunati, alunni. Ecco, ci chiede: come noi possiamo con i nostri desideri influenzare questo mondo se tutto è già precalcolato? Qual è il desiderio dell'uomo allora? Quindi il nostro movimento dal nostro livello, del nostro mondo, fino al mondo dell'infinito, calcolata che devono accadere i 6.000 anni. Noi dobbiamo attraversare questo cammino nell'arco dei 6.000 anni, attraverso 5 mondi, arrivare al livello dell'infinito. Senz'altro, questo è il punto zero e questi sono i 125 gradini. Però 6.000 anni letteralmente oggi noi ci troviamo, non so come descrivere, forse meglio non rappresentiamo, oppure lo rappresentiamo, che noi ci troviamo nel 5770, questo è oggi, ma il conteggio noi lo facciamo dalla prima anima, Adamo, che 5770 anni fa ha scoperto questo sistema, è il primo arrivato al mondo dell'infinito, dal primo uomo, che per questo si chiama Adamo, il primo uomo, che è il primo arrivato a questo livello, fino all'ultimo uomo, e qui siamo tutti i nostri cari e rispettosi 7 miliardi di esseri umani sulla Terra, e tutti quanti dobbiamo arrivare a questo stato nell'arco dei 6.000 anni.
Problema в чём? Problema в том, каким путём достичь. Только лишь для этого раскрывается Каббала.
E soltanto per questo viene svelata la scienza della Kabbalah. Da dove è? Da Linas? Sì, è un uomo, un maschio. Sì. Per questo, arrivare a questo, noi siamo obbligati, ma esistono due strade, il cammino della sofferenza e il cammino della luce. Oppure io prendo, mi spingo avanti con la sofferenza verso la luce che ci tira, spinge in avanti, queste sofferenze sono positive che mi spingono in avanti, questo sono io, oppure su di me ci sono varie pressioni di sofferenze del mondo che mi circonda, ecologiche, economiche. In avanti, forze negative. Ecco, la scienza della Kabbalah è fatta soltanto per noi utilizzare questa forza positiva, che noi la sviluppassimo da soli, per noi, in maniera positiva. Altrimenti, se no, leggete ai profeti che cosa loro scrivono della fine del mondo, degli ultimi giorni del mondo, saranno cose strazianti, che ci sono rimasti 200, scritto molto terribile. Quindi la scienza della Kabbalah ci dà la possibilità di veloce, senza problemi, senza guerre, fame, tsunami, terremoti e così via, senza quest'altro, ma molto morbido, molto suave, di arrivare al prossimo gradino. Quindi tu consegui la perfezione in maniera calma. Ecco tutto. Ma quello che arriveremo, senz'altro, riguardo a questo, la natura non ha alcun problema, ci darà comunque le forze e le spinte necessarie. E sperare in qualcosa di buono da parte della natura non serve proprio, perché non scusate, così ugualmente anche qui. Per questo i cabalisti ci avvisano che ci sono rimasti 200 passanni per arrivare a questo stato, quando le forze della natura cominciano a raggrupparsi intorno a noi, e in questa maniera che noi ci sforziamo, tendiamo verso in avanti da soli, solo in quella misura noi ci salviamo dalle terribili forze della natura. Che vuol dire questo? Non nemmeno possiamo immaginarci che stati noi possiamo attraversare, che è meglio anche la morte pur di non passare questi stati. Sasha da Ternopol chiede: noi interpretiamo la realtà con cinque organi sensoriali in accordo con i nostri desideri e interpretiamo questo mondo come riflesso della luce. Dove è il male? In che consiste? Dentro l'uomo? Se voleva sapere di questo. Il male si trova dentro di noi. Il male non è di oggi, il male di oggi. Quando noi ci sviluppiamo durante tanti migliaia di anni, dal mondo dell'infinito si è creato il nostro universo, poi le galassie e la nostra palla terrestre. E questo l'egoismo è sulla Terra quando ha cominciato a svilupparsi, non è egoismo. Tutto questo che si è sviluppato fino adesso non è egoismo. Ma oggi, nel ventunesimo secolo, fino allora, anche fino allora non era egoismo, ma da questo punto in poi noi iniziamo a innalzarci verso l'alto e cominciamo a studiare la Kabbalah. Qui c'è Kabbalah, il gruppo, il maestro, tutto questo c'è, e quando noi cerchiamo adesso, oggi, di realizzare questo punto nel cuore, di realizzarla dentro di noi, dentro di sé, qui appare l'odio, respinta, rifiuto. Da che cosa? Dall'unione. Questo è ego, questo è il male che parla la Kabbalah, ma non è quello che camminano sulla strada. Loro sono nati così, dietro di loro non c'è niente, ma il male si vede lì nel gruppo, con gli amici, con i compagni, quando cercano di unirsi. Qui appare la sensazione del male. E quanto noi non lo vogliamo. Questo è il male. Per arrivare al male bisogna lavorare dentro al gruppo con la metodologia della Kabbalah, perché voi con questo scoprite non solo il male animalesco che c'è dentro di voi dalla nascita, ma voi scoprite il male sistema unico di unione delle anime tra di loro. Voi cercate tra di voi fare una connessione, di fare una connessione tra di voi, che tra di voi fosse un collegamento, come con un organismo. Voi cercate di fare questo, sì? E dalle vostre tendenze voi arrivate allo stato che voi non volete, respingete, odiate totalmente questa scoperta del male, del rifiuto, della respinta. Anzi, vi svela il vostro stato vero e reale riguardo l'unione, riguardo la correzione dell'anima. E questo si chiama male. Un uomo comune, questo non sente questo. Lui pensa che non è niente di terribile, pericoloso. Per vedere il male bisogna prima molto molto di lavorare con se stesso. Ma in questo stato voi scoprirete quella frammentazione dell'anima che era all'inizio della creazione. Sapete, nel primo racconto della creazione, dalla Bibbia, questo male voi lo scoprite. Quindi dopo questo segue l'ego, male, poi tenete comunque in avanti col gruppo e incominciate tra di voi a unire questo affinché non arriverete alla fine della correzione, a questo mondo dell'infinito da dove noi siamo scesi. E questo cammino ce lo dobbiamo fare insieme ai gruppi, dovunque non si facessero, e dobbiamo sostenerli. Ma loro sentono che a un certo punto per loro è male, cominciano gli amici a litigare, a lottare per vari motivi sciocchi e insignificanti. Ognuno vuole manifestare se Tutto che accade così, non saprei, nell'asilo dei bambini accade questo, perché dentro di loro incomincia a scoprirsi l'inizio dell'egoismo, è solo l'inizio. E non è quel male corporeo che si sa. Per me è importante che loro devono fare una connessione. Questo è quell'egoismo che si chiama la montagna della Sinai. Sinai significa odio, e loro scoprono tra di loro. Se loro arrivano a raggiungere tra di loro ad un odio grande come una montagna, allora loro potranno scoprire al di sopra di questo odio il Creatore. Quindi bisogna lavorarci tanto per diventare egoisti, e allora si scoprirà il Creatore. Perché? Perché tu avrai bisogno di correggere. Domanda da Vladivostok, da Natasha. Con la mia intuizione io sento che lei parla la verità, ma la mia ragione si oppone. Che devo fare con i dubbi? Continuare ad occuparsi e studiare, e non c'è bisogno di credere in me. Kabbalah è molto contraria a tutti questi che si inchinano davanti al maestro, che interpretarlo come cosa di superiore, che lo devi divinizzare. Io mi manifesto comunque con severità con voi, apposta lo faccio così per non farsi attaccare. E bisogna soltanto avere fede soltanto su se stessi, non dar retta a uno che sembra che lui è intelligente, sa tante cose. E questo è necessario per creare quello spazio dove entra la luce, e bisogna soltanto da solo unirsi con l'anima. Quindi non credete, dovete controllare, non
semplicemente.
Domanda da Lituania, Thomas, perché è così difficile uscire in questa l'altra realtà, primo gradino? Perché prima volta è molto difficile. Io sono un testimone che voi cambiate cardinalmente, totalmente le proprie qualità dentro, cominciate a pensare totalmente diverso, e questo giro, questa inversione di marcia è molto psicologica, una specie di trauma psicologica, come la nascita, un momento molto concentrato e molto complicato. Io spero che nel congresso che viene, che sarà a novembre, spero che ci sarà tanta gente e ci sia questo passaggio nell'altro altro gradino. Ma in genere la cosa più importante, questo accadrà, non preoccuparsi. Io parlo dalla mia esperienza, siamo sul nostro cammino, controllatevi ogni volta quello che dice Kabbalah e controllate. E questi controlli vi servirà per la vostra coscienza interiore, e in questo si svelerà la luce. Ci concediamo qui. Alla prossima domenica ci vedremo, ci incontreremo al congresso, se non reale, fisicamente, comunque attraverso i canali virtuali, e saremo comunque insieme. Tanta salute e arrivederci a tutti.